Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per essere qui con me e grazie a Riccardo per questa bellissima introduzione. E vi parlerò appunto di asteroidi, una cosa molto più concreta purtroppo delle stelle, della volta stellata, però degli asteroidi che a volte sono una minaccia ma anche una risorsa, appunto, come dice il titolo. Quindi innanzitutto lo spiegone. Allora, cos'è una cometa, cos'è un asteroide? Partiamo subito con lo spiegone così almeno non vi perdo poi subito. Siccome a volte vedo molto spesso sui giornali titoli tipo il meteorite killer, no, allora, nello spazio tipicamente distinguiamo fra cometa e asteroide sulla base di una cometa è un oggetto tipicamente ricco di ghiaccio, di polveri, quindi è una roba che è facilmente distinguibile perché, per esempio, appunto, quando si avvicina al Sole forma la chioma e la coda, è un'esperienza che tutti quanti, insomma, abbiamo delle comete, tipo la cometa di Halley. Gli asteroidi invece sono tipicamente gli oggetti molto più rocciosi, però, diciamo, tuttavia, adesso me la faccio complicata, ma questa distinzione si sta, diciamo, complicando molto perché troviamo, per esempio, oggetti, quelli che si chiamano gli asteroidi attivi, o le comete morte, per cui diciamo, questa è, diciamo, più un continuo che una distinzione binaria, l'altro appunto la natura in realtà è continua. Poi abbiamo invece i meteoroidi e le meteore, che sono tipicamente degli oggetti a metà strada appunto fra un asteroide e un meteorite, che sono oggetti comunque che si trovano nello spazio e comunque diciamo assumono un'entità propria. Quando poi effettivamente l'asteroide, ad esempio, dovuto a un impatto con l'atmosfera terrestre, si frantuma e arriva appunto sulla Terra, noi lo recuperiamo come meteorite. Quello che noi raccogliamo a Terra è il meteorite, quindi mi raccomando, se uscite da questo con una sola informazione, che sia quando raccogliamo a Terra è meteorite, e invece nello spazio è asteroide. Finito lo spiegone. Allora, gli oggetti near Earth sono fondamentalmente degli asteroidi, appunto, e anche c'è una piccola componente cometaria. Di oggetti che passano molto vicino alla Terra. Qui appunto c'è in questo schema, vi riporto quelli più o meno scoperti ad oggi, e parliamo di circa 38.000 oggetti, di cui ne conosciamo diciamo 2000, quasi 2.500 detti potenzialmente pericolosi. Questo cosa vuol dire? Non sono ovviamente oggetti pericolosi, però è una definizione un po' fuorviante che diamo noi astronomi per indicare gli oggetti che sono abbastanza grandi. Poi vedremo da causare danni su scala regionale e passano abbastanza vicini alla Terra, quindi diciamo sono oggetti che necessitano di più osservazioni, però non sono effettivamente gli impattatori. E ne abbiamo anche 874 sopra il chilometro, quindi questi sono importanti perché è la soglia per cui stimiamo che abbiamo diciamo, una distruzione su scala globale, quindi sono quelli da monitorare con più attenzione, però nessuno di questi ovviamente è impattante con la Terra in questo momento. E 123 comete near Earth, quindi che provengono da regioni invece molto più esterne del sistema solare. Qui ancora vi riporto appunto che in realtà al momento con le nuove sarve, con i nuovi telescopi andiamo sempre più a fondo nel cielo e quindi fondamentalmente oramai viaggiamo a un ritmo di più o meno 3.000 nuovi neo ogni anno, quindi più o meno scopriamo circa una decina di oggetti ogni notte, piccoli. Quelli piccoli però sono importanti perché potrebbero fare danni eventualmente su scala locale, quindi comunque sono anche da tenere d'occhio. Non causano l'estinzione del genere umano, però tuttavia possono comunque fare abbastanza male, come vedremo fra poco. E inoltre, appunto, le sarve del futuro, tipo per esempio il telescopio Vera Rabin, che sono telescopi di nuovissima generazione, che entreranno in funzione negli anni 30 e andranno ancora più a fondo, e quindi scopriranno ancora più oggetti piccoli e ancora più oggetti deboli. Allora, perché studiamo i neo innanzitutto? Perché sono estremamente accessibili, come vi dicevo, sono degli oggetti che passano molto vicini alla Terra e quindi sono per esempio molto facilmente osservabili e quindi alcuni di questi sono per esempio addirittura più accessibili della Luna. Ed essendo anche vicini alla Terra, mostra una grande, come diciamo, gli asteroidi della fascia principale, ci mostra una grande varietà di composizioni di proprietà fisiche e chimiche, però sono vicini a noi. Quindi diciamo, è come se avessimo a due passi da casa un piccolo zoo di tutte quante le diverse composizioni chimico-fisiche che noi vediamo negli asteroidi della fascia principale. E inoltre, ovviamente questa è una cosa che fa sempre molto, molto figo, lo dico, però è probabile che uno di questi abbia portato la vita sulla Terra, perché molti di questi, per esempio, appartengono a delle razze che sono definite primitive. Quindi, per esempio, hanno a bordo, diciamo, sulla superficie dell'acqua, del materiale organico, sono stati trovati degli amminoacidi sopra gli asteroidi. Quindi, diciamo, ci sono delle altissime probabilità, però come vedremo che dopo un bombardamento molto intenso che è avvenuto circa 3,8 miliardi di anni fa, alcuni di questi potrebbero aver portato sulla Terra primordiale gli elementi appunto che hanno poi portato all'origine della vita. Ma ovviamente, come portano la vita, sono anche oggetti tipicamente che diciamo, recano una minaccia al nostro pianeta. Diciamo, per studiare quando questi oggetti effettivamente sono pericolosi, tipicamente facciamo più osservazioni possibili per cercare di migliorarne l'orbita, per cui tipicamente all'inizio, come vi è capitato recentemente, adesso vi farò vedere, un oggetto ha una probabilità alta di impattare, diciamo. Mano a mano che facciamo osservazione, invece miglioriamo l'orbita dell'oggetto, si vede che piano piano praticamente l'orbita migliora e quindi smette di essere quello che chiamiamo un impattatore. Per, diciamo, dare un'indicazione un po', a naso di quanto è pericoloso questo oggetto, è stata creata a Torino nel 1999 questa scala, che si chiama appunto la scala di Torino. E fondamentalmente vi sta dicendo che 0 è un oggetto di cui tranquillissimo non succederà niente, 10, impatto imminente, oggetto pericolosissimo, moriremo tutti, per dirla molto, molto, molto stringata. Però, diciamo, la cosa positiva è che l'unico oggetto che ha superato, diciamo, la fascia gialla è Apophis, che i più impallinati di voi ricorderanno, perché infatti si chiama Apophis perché è tipo il dio della distruzione egizio, insomma, abbiamo sempre un gusto un po' dell'ordine noi astronomi, però diciamo che si chiama appunto come il dio della distruzione egizia perché per un certo periodo è stato, negli anni 2000, è stato scoperto e aveva una probabilità di impattare sulla Terra nel 2036, che è una cosa del genere. Ed è uno che è stato il primo e unico fino adesso che è arrivato alla scala 4 di Torino. Quindi, diciamo, impatti regionali, però la probabilità non era proprio certissima. Infatti, ulteriori osservazioni hanno poi dimostrato che effettivamente non impatterà con la Terra, ma avrà un passaggio molto ravvicinatissimo nel 2029. Quindi segnatevelo, 2029, Apophis. Però non è l'oggetto neo più pericoloso in assoluto perché recentissimamente è stato superato da lui. Forse ne avrete sentito parlare perché, insomma, nelle ultime settimane, diciamo, ci sono stati un po' di titoloni anche, diciamo, un po' esagerati, secondo me, però diciamo che i giornalisti si buttano sempre a pesce su queste cose. Quindi 2024 YR4 era questo oggettino di circa 50 metri che è stato scoperto nelle ultime settimane di dicembre del 2024, però diciamo, era già, quando è stato scoperto era già in allontanamento dalla Terra, quindi diciamo, tipicamente quando i neo si allontanano diventano più deboli, quindi era molto difficile da osservare. E quindi c'è stata, diciamo, questa campagna osservativa, perché all'inizio, diciamo, tipicamente, quando noi scopriamo un nuovo neo, le probabilità di impatto crescono, perché abbiamo pochissimi punti, e quindi, diciamo, per 2 punti passano moltissime orbite, e quindi, tipicamente, le probabilità di impatto schizzano in alto. Tipicamente, che succede? Che quando noi lo riosserviamo, invece, e quindi miglioriamo l'orbita dell'oggetto, le probabilità scendono e arrivano tendono a zero. Cosa è successo invece? Che per YR4 hanno continuato a salire e questo ha cominciato a fare un po' di allarme sia dall'ESA che dalla NASA che dalle varie agenzie spaziali che dicevano: ma scusate un attimo, vediamo un attimo, osserviamolo. E invece diciamo che appunto è ufficialmente l'oggetto con la più alta probabilità di impatto, 2,8%. Vi voglio insomma, assicurare che ulteriori osservazioni hanno invece escluso del tutto l'impatto nel 2032, tuttavia è un oggetto appunto che passerà molto vicino, però appunto, insomma, vedetela così, è sicuramente l'oggetto più rischioso, come appunto titolava l'ESA in questa sua pagina, però se la vedete invece al negativo ci avrebbe mancato 97 volte su 100, che è un po' più confortante come titolo, no? Invece di l'oggetto killer ci ammazzerà tutti, oddio mio. E qui vabbè, qui vi faccio vedere se proprio brevemente, appunto, questa cosa vi facevo vedere, cioè fanno osservazioni, quello è il corridoio appunto di impatto di 2024 YR34, fanno osservazioni nuove, vede che mano a mano il corridoio di impatto si restringe, quel puntino in centro si è la Terra, si restringe, si restringe, si restringe, vedi, miglioriamo l'orbita, lui non impatta più sulla Terra, quindi tranquillo, siamo salvi, la specie umana continua per il momento. No, ci ammazziamo da soli, infatti, si ha ragione. Allora, anche se diciamo le probabilità di collisione appunto sono molto molto basse, prima o poi io dico sempre quando facciamo insomma divulgazione che non si tratta secondo me di se, ma si tratta di quando, perché prima o poi sicuramente arriverà, e questo ce lo dice semplicemente la statistica. Allora, questo è un graficone complicatissimo solamente per dire una cosa, che in ascissa avete il diametro dell'oggetto in ordinata alla frequenza. Quindi essenzialmente ci sta dicendo che noi per fortuna abbiamo pochissimi oggetti, cioè pochi oggetti grandi sopra il chilometro, appunto, che sono quelli dell'ordine del migliaio che dovrebbero causare estinzione globale, però abbiamo tantissimi oggetti piccoli, dell'ordine delle centinaia di metri, decine di metri, che tipicamente non causano, diciamo, un impatto globale, ma sicuramente possono causare danni locali, come vedremo fra poco. Allora, per quelli molto molto piccoli, tipicamente siamo protetti dall'atmosfera, perché esplodono appunto, se non sono poi oggetti molto coesi, tipicamente vengono comunque bloccati dall'atmosfera, esplodono e quindi non arrivano neanche a terra. Però appunto, questa legge di potenza, appunto, ne abbiamo tanti piccoli e pochi grossi, ci impone che per esempio noi ne abbiamo circa un migliaio da un chilometro, e appunto i dinosauri dovrebbero dire qualcosa. Poi ne abbiamo appunto circa una ventina, 20.000 da 140 metri, che anche qui è una distinzione molto arbitraria, però fondamentalmente 140 metri dovrebbero essere gli oggetti che possono causare danni su scala regionale e locale. E poi ovviamente ne abbiamo molto 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 piccoli, quindi ne abbiamo circa 250.000 sopra il 50 metri, diciamo, che non sono di per sé pericolosissimi, però appunto possono esplodere in alta quota e creare questo, che è il caso di Tunguska, che vedremo fra poco. Quindi, questo perché? E che cos'è tra l'altro che ci dice che effettivamente noi abbiamo tantissimi oggetti che ci orbitano attorno? Perché sappiamo da studi, per esempio, di craterizzazione, che nel sistema solare c'è stato a un certo punto un intenso bombardamento, quello che si chiama il late heavy bombardment. E questo bombardamento, che appunto è stato ubiquo su tutto il sistema solare, ce lo testimonia per esempio lo studio dei crateri non solo sulla Terra, che ovviamente è un oggetto vivo e quindi vediamo che i crateri in realtà si deformano anche molto molto facilmente, ma per esempio lo andiamo a vedere sulle altre superfici del sistema solare, tipo per esempio i sitelliti ghiacciati e anche la Luna. Noi questi crateri li vediamo praticamente ovunque, sono onnipresenti nel sistema solare. Li vediamo per esempio su Mercurio, vediamo una catena di crateri, appunto un oggetto che probabilmente si è spappolato e ha fatto questa sorta di catena di crateri su Ganimede, che è un satellite di Saturno, su Vesta, per esempio, che è uno degli asteroidi più grandi della fascia principale di asteroidi, su Mimas, che è un altro satellite di Saturno, vede questo bozzone che probabilmente è stato un impatto appunto con un oggetto molto grande. Mimas è un satellite molto grande, quindi appunto è una storia molto violenta quella delle fasi primordiali del sistema solare. Le vediamo sulla Luna, beh, immagino che tutti conoscete insomma abbastanza, però c'è un lato della Luna che è estremamente butterizzato e craterizzato, e questo appunto perché la Luna ovviamente non ha l'atmosfera e quindi è esposta completamente a qualunque tipo di diciamo minaccia di neo da parte della sua superficie della Luna. E li vediamo appunto anche su questo è il cratere a Multianello su Callisto, che è un satellite di Giove. Ed è uno dei pochissimi crateri a multianello, appunto, vedete, che ha questi cerchi concentrici dovuti appunto alle onde d'urto che ci sono nel sistema solare. E questo perché è importante? Perché la vita appare esattamente alla fine di questo periodo, che si chiama appunto il Late Heavy Bombardment, cioè tra 3,8 e 3,5 miliardi di anni fa. Quindi, diciamo, è probabile che a bordo di uno di questi impattatori siano arrivate anche le molecole prebiotiche, organiche, che hanno poi portato allo sviluppo della vita sulla Terra, perché la vita appunto parte poi esattamente alla fine di questo periodo. Allora, quello che dicevo prima, in realtà questa cosa la vediamo anche sulla Terra. Il problema della Terra è che, essendo un pianeta vivo, i processi geologici, come per esempio la tettonica e il vulcanismo, hanno cancellato in realtà gran parte dei crateri del late bombardment. Ne abbiamo al momento confermati circa 190, tuttavia però alcuni sono fortemente erosi, perché essendo un pianeta vivo sappiamo che appunto si modificano col tempo. Quello grosso che vede lì nei Caraibi è il Chicxulub Crater, che appunto è quello che si pensa abbia portato all'estinzione dei dinosauri. Allora, giusto due crateri importanti: il cratere di Weddellfort, che è il più grande cratere a impatto sulla Terra, circa 300 chilometri, però appunto, come dicevo, è fortemente deformato, perché appunto sono intervenuti anche processi geologici nel frattempo, e si stima che sia stato generato dall'impatto di un oggetto di circa 10 chilometri di diametro oltre 2 miliardi di anni fa. È esattamente come quello su Callisto che vi facevo vedere prima, è uno dei pochissimi crateri a multianello confermati sulla Terra, che appunto ha problemi però di modificazione della superficie, quindi noi non riusciamo esattamente a identificare bene i crateri a multianello sulla Terra. Qui
Multianello, cosa significa?
si vede benissimo perché su Callisto non c'è atmosfera, quindi vedete, praticamente le onde d'urto hanno creato questa sorta di anelli multiconcentrici e
Ah,
quindi...
forse tutto il
Sì,
sianello.
esatto. E questo invece è il cratere di Popigai, che è il quarto cratere da impatto certificato, però è anche il miglior conservato. Vuoi perché gli altri tre sono sott'acqua, per esempio il Chicxulub, questo nome complicatissimo è quello dei dinosauri, appunto, o gli altri due sono invece fortemente deformati, come per esempio il Sudbury e il Bradford vi ho fatto vedere prima. Anche questo si stima che sia stato prodotto da un oggetto molto grande, appunto 5 km di diametro, e sia avvenuto almeno 35 milioni di anni fa. Ed è probabilmente, ma non è ancora confermato insomma dai biologi, l'evento è associato all'evento che ha causato un'altra estinzione di massa, non quella dei dinosauri, ma quella di questi due periodi geologici che sono le oceane e l'oligocene. Ok, ma adesso quindi mi dite, gli impattatori sono tutti uguali? Spero di no, perché appunto per alcuni dobbiamo preoccuparci, per alcuni no. Tipicamente, allora, sotto i 10 metri di diametro sono abbastanza innocui, sono tipicamente bruciano l'atmosfera. E, o esplodono, bruciano l'atmosfera, quindi tipicamente non sono degli oggetti che destano grandissima preoccupazione. E appunto tutti voi ne avete secondo me un'esperienza concreta, tipico per esempio le stelle cadenti. Allora, nella fascia di range, appunto 10-100 metri, mi comincio a preoccupare un pochino, diciamo, anche questi esplodono nell'aria, come per esempio vedremo i casi di Tunguska e di Chelyabinsk, però. Diciamo, possono causare un po' di danni appunto alla civilizzazione umana perché appunto creano questi airbus, queste grandissime esplosioni con onda d'urto associata che sono insomma sono abbastanza pericolosi. Sopra i 100 metri mi comincio a preoccupare. Tipicamente, cioè, nei film catastrofici americani, non so se avete presente, c'è sempre il momento di scienziato che telefona al presidente e dice: ho scoperto una cosa, ho scoperto una cosa, è meglio che forse ci. Diciamo, sopra i 100 metri siamo in questo range, cioè se troviamo effettivamente 2024 YR4 era molto più grande di 50 metri progettati, era preoccupante perché questi oggetti sono tipicamente capaci di formare danni su scala regionale e formano dei crateri di impatto molto grandi, come per esempio adesso vedremo il Meteor Crater. Sopra il chilometro di diametro. Ok, mi comincio a preoccupare molto perché diciamo che sopra il chilometro di diametro abbiamo diciamo, effetti globali, si parla addirittura di estinzione totale, come vedremo appunto per i dinosauri, tipo per l'evento KG. Ok, quindi passiamo velocemente in rassegna a questi tipi di eventi, appunto dicevo, livello 0, non mi preoccupo per niente, gli sciami meteoritici. Diciamo che tutti i giorni in realtà all'interno dell'atmosfera entrano degli oggetti molto piccoli, diciamo, dell'ordine appunto dei metri e anche sotto i metri, e quindi non sono oggetti preoccupanti. Tant'è vero che, per esempio, se la Terra nel suo moto orbitale attraversa l'orbita che precedentemente aveva attraversato un altro neo, che però per esempio era un neo attivo, tipo per esempio appunto le Leonidi o le Geminidi, si ha quell'effetto tipico che noi chiamiamo le stelle cadenti, cioè che succede che per esempio questo oggetto è passato, ha lasciato del materiale. Arriva la Terra con la sua atmosfera, l'atmosfera si accende e quindi vediamo queste scie luminose, quelle che vediamo anche prima appunto sulla volta celeste, che sono le stelle, sono semplicemente del materiale che si accende per effetto dell'atmosfera terrestre, quindi non sono pericolose, appunto, sono impattatori tranquilli. Livello 1, Tunguska. Allora, il 30 giugno del 1908 c'è un asteroide ferroso di circa 50 metri che è esploso sopra la Siberia centrale, a circa 10 km di distanza. Diciamo che si stima che l'esplosione di questo oggetto appunto molto grande e esploso anche abbastanza a ridosso della superficie terrestre abbia rilasciato un'energia distruttiva pari a circa 1 migliaio di bombe atomiche. La fortuna ha voluto che questo evento sia avvenuto praticamente sopra la Russia, adesso ne vedremo anche un altro, dice perché la Russia è sfortunata, non lo so. La fortuna ha voluto che questo oggetto è esploso sopra la taiga siberiana, praticamente, dove non c'era assolutamente, c'erano pochissime, diciamo, forme di vita, probabilmente, però lì, per esempio, vi riporto. L'area di distruzione, che appunto è di circa 25 km quadrati, di Tunguska, sopra la mappa odierna di Londra. Vedete che se per esempio l'oggetto fosse arrivato un paio d'ore dopo, sarebbe esploso invece che sulla Russia, sulla Scandinavia o non lo so, su Londra. Adesso parleremo ti ricordi quando c'era Londra? Perché vedete, le immagini che sono state prese circa 20 anni dopo mostrano questa tundra, questa praticamente questa fascia di alberi completamente divelti all'esplosione. Cioè l'esplosione si è, come dire, estesa per un raggio di circa 2000 km quadrati. Quindi diciamo siamo stati molto molto fortunati nel 1908. Ah, e un'altra cosa, dal 2015, per ricordare l'evento di Tunguska e anche per, come dire, incrementare la consapevolezza sul rischio asteroidale, su cosa possiamo fare noi in caso di asteroidi, si tiene quello che è l'Asteroid Day, appunto il 30 giugno, perché è esattamente l'anniversario di Tunguska. Esatto, queste sono le prime foto che sono state scattate dalla spedizione circa 12 anni dopo. E vedete che non era cambiato assolutamente nulla, perché vuoi perché Tunguska era un posto abbastanza remoto, vuoi perché nel frattempo c'era stata la guerra, però diciamo che di base hanno trovato questi alberi completamente divelti e da lì hanno appunto stimato che c'era stato appunto questo impatto con l'alta atmosfera. Sì, meno radioattivo, però una bella blast, sì, diciamo 2000 km quadrati. Allora, questo, sempre, diciamo, il 15 febbraio del 2013, sempre in Russia, siamo a Chelyabinsk, e succede esattamente questa cosa. Allora, anche qui abbiamo un oggetto che praticamente esplode in alta atmosfera, fa questo enorme bolide, vedete, arriva, luminosissimo, e ci sono tantissimi video di questo impatto. Voi vi chiederete perché. Perché praticamente in Russia è molto molto comune, almeno nel 2013, era molto molto comune, installare le dashcam sulle automobili per questioni assicurative di impatti di veicoli, e quindi noi abbiamo tantissimi video della storia di Chelyabinsk che esplode, vedete, fa questa scena luminosissima, esplode a giorno praticamente, e noi abbiamo tantissimi video ripresi in tutte le salse, da qualunque angolazione. Infatti siamo riusciti a ricavare benissimo l'orbita dell'oggetto, e ecco, vedete, cioè, a giorno, pum, ed è poi è stato molto molto facile in realtà recuperare, ecco, questa cosa che volevo far vedere, l'onda d'urto che arriva, perché ovviamente la scia luminosa è supersonica, arriva l'onda d'urto, e questo è perché, diciamo, ci sono stati molti feriti. Praticamente, appunto, come dicevo, un oggetto, in questo caso era anche quello più piccolo di Tunguska, un oggetto di circa 15 metri che è esploso. E ci sono stati circa 1500 feriti e danni a, diciamo, a oltre 7000 edifici. La cosa però, diciamo, interessante della cosa è che in realtà la maggior parte dei feriti è dovuta al fatto che praticamente cosa è successo? Loro hanno visto questo bagliore intensissimo. Sono andati alla finestra, però che succede? Che l'onda d'urto è arrivata dopo, quindi mentre loro stavano alla finestra per vedere il bagliore è arrivata l'onda d'urto e quindi le finestre si sono esplose praticamente in faccia. Quindi questo, diciamo, è importante sottolineare, perché noi sappiamo sempre in caso di terremoto, in caso di alluvione, in caso di, non lo so, calamità naturale, cosa fare, no? Quando arriva l'asteroide, che faccio? Esatto, non andate alle finestre, tipicamente. Se le apre, no, io eviterei, perché appunto poi comunque la finestra si rompe. Però diciamo che la cosa appunto un po' tragicomica è questo, che ci sono tantissimi feriti, ma feriti per un evento, insomma, umano, cioè nel senso, appunto, vedi la luce, ti affaccia la finestra, la finestra ti esplode in faccia. E poi, appunto, questo è il pezzo del meteorite ricollegato all'evento di Chelyabinsk, che è stato recuperato nel lago ghiacciato, e questo è stato, diciamo, molto difficile da recuperare, però diciamo c'erano stati questi avvisaglie, perché in questo lago ghiacciato lì nei dintorni della campagna di Chelyabinsk si era formato questo cerchio perfetto. Quindi diciamo hanno un po' fatto 2+2 e dire, ma forse vai a vedere che poi in realtà hanno recuperato questo meteorite ferroso molto grande di non so quante tonnellate, l'hanno cercato di pesare, si è rotto in vari pezzi, ha rotto la bilancia, insomma. È stato molto difficile, però adesso questo meteorite è esposto in non so in quale museo statale lì di Chelyabinsk. Un altro caso, e concludo con appunto questo, diciamo, livello di oggetti non pericolosissimi, però di cui teniamo d'occhio, è questo 2008 TC3. Allora, forse non ne avete sentito parlare, però è molto molto importante invece nell'ambito appunto delle scienze planetarie, perché ne è stata prevista la caduta sulla Terra il giorno prima. Cioè, noi abbiamo osservato, il 6 ottobre è stato scoperto, e hanno stimato che impattava sulla Terra, precisamente nel deserto del Sudan, alle 2:46 del giorno dopo. Ed effettivamente ha impattato. Quindi, qui ci sono le immagini dell'Università di Khartoum, che ha fatto la spedizione per recuperare i pezzi del meteorite, e hanno stimato, da analisi sul luogo, che è un oggetto probabilmente di qualche metro. Che però è esploso a circa appunto 30 km di altezza e quindi si è frantumato con l'impatto con l'atmosfera e sono poi stati recuperati appunto vari pezzi del meteorite. La campagna di recupero è cominciata a dicembre e sono stati trovati vari diciamo, pezzi appunto del meteorite riconducibili a questo oggetto. L'unica cosa che mi premeva a dire di questo oggetto appunto è stato il primo caso di oggetto che noi abbiamo visto, abbiamo osservato, l'abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che effettivamente impattava sulla Terra. L'abbiamo quindi identificato come asteroide pericoloso, è caduto, l'abbiamo recuperato come meteorite. È il primo effettivamente ciclo completo in cui abbiamo tutti i pezzi del puzzle. Abbiamo lui come asteroide e lui come meteorite. E come bonus science, diciamo, gli spettri dell'asteroide e del meteorite coincidono perfettamente. Quindi ancora una volta, insomma, tutti i pezzi sono andati poi a combaciare. Allora, livello 2, appunto, vi dicevo, il meteor crater. Sul meteor crater mi comincio a preoccupare un po' di più. Parliamo in questo caso di oggetti sopra i 140 metri, e questo appunto è un cratere da impatto che si trova in Arizona, e diciamo che fa un certo effetto vederlo dal vivo, ve lo assicuro. Si stima appunto che sia un cratere generato circa 50.000 anni fa da un oggetto molto, molto più grande, appunto quelli Tunguska e di Chelyabinsk. Ci sono appunto, si stimano che piante e animali a raggio di circa 100 km siano stati vaporizzati dall'impatto. Continuiamo con questa carrellata di ottimismo per arrivare all'evento peggiore possibile, the worst one, l'evento KG. Allora, poi va meglio, ve lo prometto, state con me. Allora, questo è penso l'evento più noto quando parliamo appunto di rischi asteroidali, di impatti con gli asteroidi, no? Per anni è stato un grande dibattito anche all'interno delle scienze biologiche, no? Per capire cosa avesse effettivamente portato all'estinzione dei dinosauri. Oggi devo dire c'è abbastanza consenso anche nel mondo della biologia, per cui l'impatto, cioè l'estinzione dei dinosauri, è stato causato da un oggetto che si è schiantato al largo delle coste dello Yucatan moderno, circa 65 milioni di anni fa. Questo impatto era un oggetto probabilmente di sopra i 10 km, quindi ha fatto molti molti danni sia localmente che globalmente. Ed è stato un evento così traumatico per il pianeta che infatti noi oggi lo conosciamo come evento KG, cioè l'evento che ha fatto finire praticamente un'era geologica, il Cretaceo, e ha fatto cominciare una nuova era geologica che poi però ha portato, diciamo, molto più in là all'inizio allo sviluppo dell'uomo e quindi fondamentalmente voi siete qui anche grazie all'asteroide che ha ucciso i dinosauri. Senza l'asteroide che ha ucciso i dinosauri noi oggi non staremmo qui, cioè la Terra sarebbe fondamentalmente dominata da questi grandissimi rettili con un cervello piccolissimo, e forse sarebbe meglio, chi lo può dire? Però diciamo che dobbiamo ringraziare l'asteroide se noi oggi siamo qui, quindi diciamo, è stato un po' quello che si chiama la tempesta perfetta, però fondamentalmente che è successo? Che l'asteroide di per sé ovviamente ha creato tantissimi incendi localmente, nel frattempo ha riversato nell'alta atmosfera tantissima polvere. Pensate appunto a un oggetto di circa 10 km che impatta sullo Yucatan e riversa tantissima polvere in aria. La polvere blocca la reazione del Sole. Quindi, questo che succede? In due praticamente step: riduce la fotosintesi e abbassa la temperatura. Quindi, che succede? Che nel frattempo la catena alimentare collassa completamente perché tu non hai più elementi che fanno la fotosintesi, quindi praticamente piante. Questo uccide gli erbivori e uccide i carnivori, cioè la maggior parte poi delle specie si è effettivamente estinta, non tanto per gli effetti dell'asteroide in sé, ma per gli effetti che l'asteroide indirettamente ha portato. E questo ovviamente ha portato anche a rendere completamente inabitabili alcune aree del pianeta. E nel frattempo invece al ciclo d'impatto ovviamente si sono scatenati un sacco di incendi che hanno alzato tantissimo la temperatura. E praticamente hanno portato, per esempio, anche qui molto fumo, quindi di nuovo ridotta luce solare. Nel frattempo, cosa succede? Gli incendi scatenavano diciamo, elementi nocivi per le specie viventi, per esempio tipo l'azoto. Quindi l'azoto si riscalda e portava poi alla produzione di acido nitrico, quindi praticamente piogge acide. Quindi ancora una volta torniamo al punto di partenza, riduciamo la fotosintesi, la catena alimentare collassa, arriviamo quindi all'estinzione globale del circa penso il 90% delle specie viventi e vegetali e animali. Però, appunto, grazie alla storia noi fondamentalmente siamo qui perché pochi mammiferi sono sopravvissuti e da loro discendiamo direttamente. Quindi, un po' grazie all'asteroide, un po', diciamo, speriamo che non capiti a noi. Va bene, quindi ci hai spaventato per 20 minuti. Ok, quindi mo come, che facciamo se arriva effettivamente l'asteroide? Allora, ve lo dico subito. Se avevate, tipo, la prima cosa che mi dico sempre è tipo, vabbè, gli mandiamo il rad, no, tipo una bomba, no. Ve lo spiego anche abbastanza bene. Tipicamente ci sono due tecniche che noi possiamo adottare per contrastare gli effetti di un asteroide, insomma, di un neo pericoloso. E tipicamente si dividono appunto in distruttive e deflettive. Immagina, distruttive, quindi lo distruggiamo, cerchiamo appunto di ridimensionarlo. Deflettive, che sono invece paradossalmente quelle più facili, lo spostiamo banalmente. Cioè, quindi per esempio abbiamo, che ne so, in quelle distruttive la distruzione nucleare, in quelle deflettive abbiamo il trattore gravitazionale, in cui semplicemente gli mandi una sonda vicino che, diciamo, per attrazione gravitazionale cerca di spostarlo da lì. Ovviamente questa è una roba che ci impiega anni. Quindi è una roba molto molto lenta. Se però tu sai che l'oggetto che so, arriva fra 200 anni, tu gli mandi una sonda e sta lì di poco poco lo cambia. Una cosa un pochino più veloce invece appunto, è questo impattatore cinetico, che tu gli mandi una sonda a tutta velocità, si schianta contro l'asteroide e schiantandosi praticamente trasferisce momento all'asteroide e quindi gli cambia automaticamente l'orbita. Vi spiego anche perché. Non bisogna mandare la bomba perché, diciamo, è molto rischioso con la procedura di distruzione. Innanzitutto tu non sai come è fatto l'asteroide dentro, non sai se per esempio è molto poroso, se ha dei vuoti, tipicamente non sappiamo bene di cosa è composto. Noi abbiamo un'idea da Terra molto indicativa, per esempio, dei primi centimetri della superficie dell'asteroide, ma non sappiamo bene come è fatto dentro, non abbiamo un radar da Terra che riesce a vedere come è fatto dentro. Quindi è molto difficile, per esempio, stimare di quanta energia, di quante bombe nucleari avresti bisogno per frammentarlo, con il rischio poi, se avete presente i film catastrofici di sopra, tipicamente tu mandi la bomba e te diventano due, tre. E in quel caso che succede? Hai tre, invece di avere un impatto grosso, ne hai tre medi, quindi non è propriamente, diciamo, una situazione ideale. Ultima cosa, diciamo, non è al momento una soluzione politicamente molto molto vantaggiosa perché tu stai mandando fondamentalmente una grande quantità di materiale nucleare nello spazio con tutti i possibili rischi del genere. Se per esempio manchi l'asteroide, il razzo ricade sulla Terra, non è proprio, insomma, la soluzione ideale. Quindi, insomma, per reiterare, ripetita iuvant, io ve lo dico. No, proprio, cioè, l'opzione Bruce Willis è la peggiore possibile che si possa immaginare, ne abbiamo una che è un pochino meglio e sarà anche testata. Quello che vi dicevo prima, la deflessione invece, appunto, cerchiamo di modificare la velocità dell'asteroide mandandogli qualcosa che lo intercetti, che può essere o appunto un trattore gravitazionale, come vi dice il nome, gli si avvicina e a mano lo trae verso un'orbita che sia più sicura. O invece, banalmente, un impattatore cinetico, cioè gli mandiamo una sonda a tutta velocità che gli si schianta addosso e lo sposta di quel tanto, anche che sia poco, ma di quel tanto che gli basti perché lui non sia più sull'orbita pericolosa. E ovviamente questo è una cosa che dipende moltissimo dal preavviso che tu hai. Se sai che l'oggetto si schianterà fra 50 anni, ti basta mandare una sonda, magari se sai che si schianta dopodomani. È un po' più, diciamo, complicato. Però, diciamo, immagino a quel punto non sia un problema di budget. Per quanto riguarda l'impattatore cinetico, è al momento però anche l'unica tecnica mai sperimentata dall'umanità e forse ne avete sentito parlare molto recentemente. La missione DARTA della NASA era stata appunto il primo test di questa tecnica di mitigazione per un oggetto pericoloso che appunto prima o poi magari arriverà. E consiste essenzialmente in questo, cioè mandare una sonda ad altissima velocità a schiantarsi contro un asteroide. Allora, Didymos è un sistema binario, non era assolutamente un oggetto pericoloso, però appunto è stato scelto perché era un oggetto binario, quindi ci siamo schiantati con la sonda DART su Dimorphos, che è il secondario, e quindi essendo poi un oggetto binario riuscivamo a monitorare molto bene la Terra, gli effetti del primario sul secondario e viceversa. E quindi è stato scelto appunto come test, non era assolutamente pericoloso, non è attualmente pericoloso, ci tengo a precisarlo. E assieme alla sonda DART della NASA c'era anche un piccolo CubeSat, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, che si chiamava LICIACube, che era appunto l'Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. E l'idea era appunto di schiantarsi su Dimorphos, il secondario di Didymos, e cambiare il periodo orbitale e riuscire poi a misurare il cambio del periodo da Terra, in un modo che adesso vi faccio vedere. E, allora, per avere un po' di proporzioni umane, quando parliamo sempre di queste cose è sempre un po' astratto. Allora, LICIACube è un oggetto, adesso poi la vedremo, è una scatola di scarpe, cioè un oggetto di 20x30x50 cm. Mentre, invece, DART è essenzialmente un oggetto di un paio di metri, quindi immaginatelo come una grande, diciamo, macchinetta, una macchina per quella che vende le merendine. Dimorphos è un oggetto di 160 metri, quindi più o meno diciamo all'altezza della Statua della Libertà. Didymos, che è il corpo centrale, invece è diciamo un oggetto di circa 780 metri, quindi capite perché ci siamo schiantati su Dimorphos. Diciamo, schiantarsi su Didymos e cambiare l'orbita di Didymos era molto 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 dispendioso. Dimorphos invece è un oggetto abbastanza piccolo e quindi diciamo anche una sonda di pochi metri, mandare a tutta velocità, poteva provocare un trasferimento di momento importante. Allora, se non vi ho abbastanza convinti, queste sono le dimensioni. Qui, noi siamo qui, voi siete qui. E appunto è un oggetto di, immaginate, una roba di 780 metri che arriva più o meno quanto i giardini Indro Montanelli, credo che sono questi, giusto? Una roba così grande, noi ci siamo schiantati invece sul piccolino, che è appunto un oggetto di un centinaio di metri, tutto sommato. E, come dicevo appunto, assieme a DART c'era anche LICIACube, che era appunto questo piccolo CubeSat con a bordo due camere, una pancromatica e una invece solamente di navigazione, si chiamano Leia e Luke, che appunto DART, quindi Sons of DART, Leia e Luke, se avete rimandi della forza, poi dopo ve la spiego. E LICIACube è riuscito tra l'altro a testimoniare l'impatto avvenuto da DART, a prendere appunto le immagini circa 3 minuti dopo l'impatto e vedere che effettivamente l'impatto è avvenuto e ha generato una grandissima quantità di ejecta, di materiale espulso appunto nell'impatto tra DART e Dimorphos. Allora, qui faccio una piccola carrellata insomma di immagini, anche per come dire, umanizzare la missione. Qui siamo a maggio del 2020, sono i tecnici dell'APL che stanno appunto cercando di lavorare, non so se vi ricordate dove eravate a maggio del 2020, però diciamo era un momento un po' complicato e loro comunque insomma erano lì che lavoravano nelle camere pulite per cercare di allestire la missione DART. A settembre appunto è stata la chiusura del pannello con tutti quanti gli strumenti, le camere di navigazione e tutto, i test effettivamente finali. Allora, arriviamo aprile con il rollout dei pannelli solari. Questa è un'immagine che mi piace tantissimo perché fa vedere benissimo questi pannelli solari che dovete immaginare che appunto nello spazio abbiamo limiti sia per quanto riguarda le dimensioni che per il peso. Quindi dobbiamo andare poi a trovare delle idee, come dire, geniali per cercare di dare più potenza alla sonda. Quindi hanno creato appunto gli ingegneri della NASA, hanno creato questi pannelli che si arrotolano su se stessi e poi appunto si srotolano al momento quando bisognava prendere più, per esempio, potenza dal sole. Ed è molto 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 bello, secondo me appunto, qui li vedete invece i pannelli riarrotolati, appunto la Solar Array Installation dentro, insomma la macchina di DART in tempo nelle camere pulite. Abbiamo l'installazione di Draco, che è appunto la camera di navigazione che prende tutte le immagini che vi farò vedere a breve. E questa è LICIACube invece, vedete, è esattamente una piccola scatola di scarpe, però immaginate, questo ha permesso alla NASA, di testimoniare che effettivamente l'impatto c'è stato. Abbiamo preso le immagini, sia con Leia che con Luke, dell'impatto 3 minuti dopo l'impatto e abbiamo visto appunto questa grande scia di ejetta che hanno testimoniato indirettamente che effettivamente siamo riusciti ad impattare su Dimorphos. Questa è LICIACube a settembre 2021 integrata con DART. L'ispezione praticamente prima del lancio a settembre e il lancio che poi è avvenuto a novembre 2021 dalla base di Vandenberg in California. E abbiamo le immagini del lancio dalla base appunto di Vandenberg in California. Dopodiché, quindi siamo andati nella fase di navigazione per circa 9 mesi e arriviamo quindi flash forward a, il 27 luglio 2022, quindi circa 9 mesi, 10 mesi dopo. E un'altra cosa molto interessante di DART era che aveva appunto Draco, la camera, aveva un sistema, l'avete sentito prima nel video, per di smart nav, cioè fondamentalmente arrivata a un certo punto la camera individuava autonomamente dove era Didymos. E questa è esattamente la prima detezione che ha la camera di Didymos, è una composizione ovviamente di più immagini di Draco, ma 60 giorni prima dell'impatto stimato la camera ha individuato nello spazio dove era Didymos. Ok, settembre, 26 settembre 2022. Quel puntino molto molto scuro che vede al centro è Didymos e Dimorphos. Siamo a 4 ore e 5 minuti prima dell'impatto di DART. Comincia la navigazione, il target della smart nav. Cioè fondamentalmente che i tecnici della NASA danno delle piccole aggiustamenti, ma loro non toccano più nulla. Cioè la camera in automatico decide dov'è Didymos e quindi Dimorphos. Ovviamente Didymos era il più grande, si vedeva prima. In autonomia la camera sa dov'è e deve andare a impattare esattamente con lui, perché appunto c'era questa nuova tecnologia della smart nav. 73 minuti prima dell'impatto, il puntino grosso al centro è Dimorphos, vediamo anche Didymos molto molto debole in queste immagini. Ecco qui, questa è la prima immagine, se vedete è molto molto debole, ma il puntino grande al centro è Didymos, in basso a destra c'è un puntino molto debole che è Dimorphos, cioè esattamente 50 minuti prima dell'impatto la smart nav ha trovato Dimorphos e cominciano quindi questi sono gli ultimi 5 minuti ravvicinati, quindi vedete, ecco, cioè Didymos è il asteroide grande in basso a destra, Dimorphos, questi sono gli ultimi 5 minuti velocizzati per questioni di punto di tempo, vedete che il sistema individua in autonomia Dimorphos, lo blocca, siamo stabili, e piano piano ci andiamo a impattare, infatti vedete che arriva a tutta la velocità, abbiamo anche un'immagine del cratere di impatto, 3, 2, 1, questa non è un'immagine errata che il modem non ha scaricato bene, è esattamente l'ultima immagine che ci dice che la sonda si è schiantata, perché infatti non ha fatto in tempo a mandare il segnale sulla Terra, quindi praticamente abbiamo solo l'ultima striscia dell'ultima immagine che Draco ha preso, perché poi si è schiantato su Dimorphos. E queste invece sono le immagini che ha preso Alice, che vedete si avvicina, poi a un certo punto si deve allontanare perché non deve essere invasa dalla... Infatti sopra c'è Didymos e quello sotto è Dimorphos. E abbiamo comunque con appunto uno strumento molto molto piccolo, però molto molto promettente, abbiamo comunque testimoniato indirettamente al pare della NASA che effettivamente l'impatto c'è stato e ha prodotto questa grandissima scia di eggetta di materiale che è stato espulso dall'impatto, e quindi effettivamente l'impattatore cinetico è una tecnica che possiamo utilizzare in un futuro, speriamo remoto, ma insomma comunque che funziona. Ecco. E un'altra cosa che mi piace molto premere della missione DART è che praticamente è stata una missione collettiva, cioè appunto come mi immagino che arrivi l'asteroide che faccia molti danni, non diventi più una questione di vabbè se ne occupa lui, se ne occupa, diciamo che sia una cosa che riguarda tutta l'umanità, come diceva Carl Sagan, diceva che l'astronomia è appunto un fenomeno di umiltà, perché ti rimette molto al mondo, guardando il cosmo ti dici quanto sei piccolo in confronto a tante cose. Io penso che l'astronomia sia anche un'utopia di collaborazione fra i popoli e collaborazione di pace in questo momento anche abbastanza complicato, diciamo. E grazie alla missione DART abbiamo avviato, ovviamente, perché come vi dicevo prima, un altro degli obiettivi scientifici di DART era anche testimoniare che l'impatto era avvenuto e di quanto abbiamo cambiato il periodo di Morphos, e quindi abbiamo coinvolto praticamente all'interno della missione DART tantissimi osservatori sparsi per il mondo, in tutti i continenti, dall'Africa, dal Nord America, il Sud America, l'Europa, l'Oceania, l'Antartica, tutti quanti praticamente hanno contribuito alla caratterizzazione post-impatto di DART. E addirittura abbiamo coinvolto i due telescopi spaziali che sono in orbita, che sono l'Hubble e il JWST, che operano praticamente in lunghezza del visibile, e Hubble e dell'infrarosso JWST, ed è stato il primo oggetto che è stato osservato contemporaneamente sia da Hubble che da JWST, per appunto andare a caratterizzare questa grande scia di polveri che si è generata dall'impatto con DART. E abbiamo poi continuato comunque a monitorare questa coda, appunto vedete quello che dicevo prima, no? Che il confine fra cosa è un asteroide e cosa è una cometa non è più tanto chiaro, perché se noi osservavamo Didymos il 30 novembre lo vedevamo praticamente come se fosse una cometa, perché appunto era questa grande scia di materiali prodotti dall'impatto di DART che man mano si è coagulata in questa lunghissima coda di polveri. E noi abbiamo continuato a vedere questa cosa di polvere per tantissimo tempo, addirittura di queste sono osservazioni con l'Hubble, quindi a dicembre, fine dicembre, a gennaio, ma anche fino a marzo, si vede ancora molto bene. Questo per esempio è da marzo da un telescopio in Arizona, circa praticamente 6 mesi dopo l'impatto. Noi continuiamo ancora a vedere questa lunga polvere di detriti che è collimata, che se vogliamo è un'altra prova indiretta insomma, della grande riuscita di questa missione che ha prodotto moltissimi detriti. Se noi pensiamo, noi ci aspettavamo in realtà appunto un impatto non così tante polveri nell'impatto, immaginate è un oggetto di un paio di metri che va a schiantarsi sopra un asteroide di 170 metri. E invece appunto è stato un grandissimo successo, tantissime polveri prodotte nell'impatto, tantissimi diciamo dati da analizzare per un'ipotetica futura missione di deflessione. Molto 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 velocemente, appunto, gli obiettivi che erano quelli di scientifici di DART, quindi fondamentalmente impattare su Dimorphos, cambiare il periodo orbitale, misurare il cambio di periodo che abbiamo ottenuto e misurare beta e catalizzare il sito di impatto, cioè fondamentalmente quanto è stato efficace il trasferimento di momento da DART all'asteroide. Siamo stati molto molto bravi in realtà, perché se voi pensate che praticamente nei requisiti minimali della missione si riteneva un successo se fossimo riusciti a cambiare il periodo di Didymos che orbita attorno a Dimorphos, appunto essendo un oggetto orbitario, che succede? Che praticamente Didymos, che è il più piccolo, orbitava attorno a Dimorphos in circa 12 ore, 11.921 ore, ok? Che è circa appunto 12 ore, ma faceva praticamente 2 giri in una giornata. Perché la missione fosse considerata un successo, si stimava che dovevamo cambiare l'orbita con l'impatto di DART di circa 7 minuti. Bene, noi abbiamo cambiato l'orbita di DART di 33 minuti, quello che prima diceva insomma, l'esperto della NASA nella conferenza. Quindi è stato un grandissimo successo e soprattutto è stato un grandissimo trasferimento di energia da DART a Dimorphos. E voi mi chiedete come fate a essere sicuri che il periodo sia cambiato di così tanto? Cioè abbiamo fondamentalmente spostato Dimorphos verso il corpo centrale che è Didymos. Questo perché da Terra cosa facciamo? Noi osserviamo una cosa che si chiama la curva di luce, cioè essendo un sistema binario, motivo per cui poi fondamentalmente Didymos è stato scelto, da Terra noi riusciamo a vedere quando l'oggetto piccolo passa davanti all'oggetto grande. Questo perché? Perché osservando Didymos, il sistema Didymos in totale, noi vediamo un puntino, ok? Però questo puntino praticamente ha dei cali di luminosità in corrispondenza di quando Dimorphos passa davanti a Didymos, esattamente come l'eclissi, sulla Terra, ok? Quindi che succede? Dalla ripetitività di questo sistema, noi riusciamo a capire quanto tempo impiega Dimorphos a passare di nuovo davanti a Didymos. Era esattamente quello che dicevo prima, il periodo di circa 12 ore. Abbiamo rifatto la stessa osservazione da Terra, utilizzando tutti i telescopi che facevo vedere prima in tutte le parti del mondo, e il nuovo periodo è in realtà di circa 11.3 ore. Quindi appunto siamo abbastanza sicuri che abbiamo fondamentalmente spostato un pochino Dimorphos verso il corpo centrale che è Didymos. Se non mi credete ancora, altra range spettrale, siamo nel radio in questo caso, queste sono le immagini delle antenne di Goldstone e di Green Bank del sistema Didymos e Dimorphos. Allora, con molta fantasia, però quei pixel che vedete centralmente è Didymos, ok? Osservati a ottobre del 2022. Il puntino bianco che vedete in verde è Dimorphos, vedete che sono stati fatti vari analisi, è un segnale molto debole ovviamente, però immaginate che tecnici della NASA hanno convalidato questa cosa, quindi il puntino verde è effettivamente Dimorphos, nella sua nuova orbita, il puntino blu era dove doveva essere Dimorphos se avesse continuato a mantenere il periodo di circa 12 ore. Quindi ancora una volta abbiamo una stima, e le due stime del periodo coincidono, ancora una volta abbiamo una stima indipendente del fatto che abbiamo modificato l'orbita di Dimorphos e è stata molto molto efficace. Non mi credete ancora? Allora, beta, quindi vi dicevo prima, beta molto molto semplicemente è semplicemente una stima del trasferimento di momento, quindi essenzialmente quanto si è spostato l'asteroide ed è connesso anche a quanti grani ha prodotto l'impatto. Un beta molto piccolo vuol dire che l'asteroide si sposta poco e produce pochissime getta. Un beta grande vuol dire che si sposta tantissimo e produce tantissime getta. Ora, così, a stima, pensate che abbia avuto un beta grande o un beta piccolo l'impatto di DART? 3 grande, esatto, è stato circa 3,6 praticamente. E questo lo vedevamo anche appunto dal fatto che avesse avuto questa grandissima coda di polveri, di detriti, che erano stati appunto collimati dopo l'impatto. E questa appunto era la caratterizzazione del sito, nota di colore a parte, se vi interesserà, sappiate che c'è un masso su Dimorphos che si chiama Caccavella, perché, giuro, è vero, perché hanno l'Unione Astronomica Internazionale, che è quella che poi si occupa di dare fondamentalmente la nomenclatura, i nomi ai crateri su Marte, sugli oggetti celesti, ha scelto per Didymos e Dimorphos il tema strumenti musicali. Quindi se voi vedete sulle mappe ufficiali degli AU di Dimorphos, ci sono i massi principali, quelli più grossi, quelli più conosciuti, si chiamano come vari strumenti musicali, c'è il masso Caccavella su Dimorphos, sappiatelo, ve lo potete rivendere alle cene eleganti. Ok, però non è finita in realtà, cioè è finita, non vi voglio tenere qui altre 6 ore, però in realtà sappiate che c'è anche ERA, che invece è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, che praticamente cosa è successo? Nel 2022 DART ha impattato contro Dimorphos. ERA, che è partita a ottobre dell'anno scorso e arriverà all'interno del sistema Dimorphos nei primi mesi del 2027, farà invece il lavoro, diciamo, amplierà quello che è stato il lavoro di LishaCube, cioè fondamentalmente andrà a fare una testimonianza dell'impatto e farà anche una caratterizzazione del sito d'impatto molto più in dettaglio, ovviamente, che poteva fare LishaCube, che comunque aveva un'ottima missione, ma ovviamente aveva dei mezzi limitati. E quindi, insomma, non è finita, perché non è finita, ERA, che arriverà appunto tra 2 anni, continuerà la legacy di DART e andremo quindi a vedere. Soprattutto c'è questa teoria che dice che in realtà abbiamo distrutto completamente Dimorphos, non c'è più Dimorphos, quindi siamo lì. Ci sono alcuni modelli teorici che dicono che l'abbiamo talmente, appunto, questa grandissima scia di egetta che vediamo, forse Dimorphos non c'è più, quindi lo scopriremo nel 2027, lo scoprirete anche voi nel 2027 con ERA. E quindi questo era il futuro, però insomma mi piaceva concludere con un paio di slide anche su quello che non è poi un futuro così remoto, perché parlavamo appunto di rischio e di sfruttamento in generale dei neo come risorsa, perché ci sono sempre più studi, sempre più compagnie attirate dal fatto che gli asteroidi sono comunque un'utilissima risorsa per la Terra. Sappiate che sono ricchissimi di metalli, sono ricchissimi di metalli rari, si parla tantissimo ultimamente di terre rare, ecco, sappiate che ci sono asteroidi che sono completamente metallici, parliamo di tonnellate e tonnellate di metalli, di elementi rari, di oro, quindi diciamo non è un futuro più così remoto, diciamo che si sta pensando di appunto di andare su un neo, su un asteroide e parcheggiarli in orbita terrestre, oppure insomma andare lì e prendere le risorse, e non è più appunto così fantascienza. Ci sono vari studi che ti dicono appunto che si possono ricavare anche per esempio per una futura colonizzazione della Luna, per usare appunto le risorse in situ invece che dover tornare ogni volta sempre con la Terra, con tutti i problemi dovuti appunto ai lanci delle missioni spaziali. Un'industria che sta cominciando a sviluppare oggi, forse se ne parlerà magari fra 50 anni, però sappiate che anche questo è un modo per cui potremo sfruttare in futuro gli asteroidi in generale. Tuttavia, insomma, ecco, sappiate che ci sono appunto state diverse missioni di sample return, quello che noi chiamiamo di ritorno dei campioni alla Terra, tipicamente su oggetti molto primitivi, per andare appunto poi a analizzarli nei laboratori terrestri, che sono molto più come dire, sofisticati rispetto a quanto può essere una missione spaziale, che per quanto, diciamo, sofisticata, è comunque una roba molto miniaturizzata. Quindi quello che si è fatto negli ultimi anni, forse ne avrete sentito parlare, è andare su un oggetto molto primitivo, raccoglierne dei campioni e riportarli a terra, specificamente su queste due missioni che sono Hayabusa 2 e Osiris-Rex, una della NASA, una della JAXA, però, diciamo, e hanno raccolto, insomma, dei pezzi di asteroidi. Sappiate che appunto però è una cosa ancora molto complicata, con la tecnologia corrente, insomma, siamo sulla buona strada, ma c'è molto lavoro da fare ancora. Sapete, appunto, abbiamo raccolto circa 130 grammi di materiale di asteroidi in situ. E questo, appunto, questo invece è Bennu, quindi Hayabusa 2 della JAXA. E questo è, poi c'è il futuro, appunto c'è ERA, come vi dicevo, le prossime missioni sui Near Earth, quindi abbiamo ERA che andrà di nuovo a visitare il sistema Didymos, abbiamo una missione della NASA e una missione dell'ESA che andranno invece a visitare Apophis, che era quello che vi dicevo, il distruttore egizio, l'oggetto molto pericoloso che arriverà, farà un incontro ravvicinatissimo nel 2029, e infatti due missioni del 2029, una è Osiris Apex, cioè il continuo di Osiris Rex, e un'altra è la missione Ramses dell'ESA. E poi c'è Destiny Plus, che invece è una missione giapponese che andrà su un oggetto molto interessante, perché è un neo, ma è un neo attivo, è un neo tra l'altro che è il progenitore di uno sciame meteorito che sono le Gemini, che si vedono a dicembre, è un oggetto appunto molto 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 importante, e sappiate appunto che l'Agenzia Spaziale Europea in questo è all'avanguardia, perché addirittura due missioni spaziali su quattro sono comunque targetate al lead dell'ESA, appunto. Concludo con il futurissimo, diciamo, appunto, questa è una cosa che mi piace sempre concluderla così, perché sappiate che c'era questa storia di Zio Paperone che andava a colonizzare gli asteroidi nel lontano 1988, quindi insomma anche qui siamo fantascienza forse un po' spinta, però diciamo che mi piace pensare che insomma quando l'umanità si mette sulla buona strada e converge verso un obiettivo come è stato per esempio per la Luna, niente è impossibile, insomma, se l'hanno immaginato nell'88 ce la possiamo fare, piano piano ci arriveremo. E insomma, ho concluso, spero di non avervi depresso troppo, spero insomma di avervi comunque dato anche una, così, un'infusione, anche a guardare la Terra con occhi diversi, siamo molto fragili ma ci siamo, lottiamo.